Allora, ci alziamo e chiediamo lo Spirito Santo, chiediamo la presenza della Trinità per questo incontro, perché sia un incontro che ci aiuti a essere più legati al Vangelo, più legati alla nostra vita, ad avere sempre più gioia nel cuore per questa avventura. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Facciamo insieme la preghiera della missione. Ti ringraziamo, Signore, perché sei presente in mezzo a noi e nella gioia dello Spirito ci conduci all'amore del Padre. Santa Maria, Madre della Sapienza, prega per noi. Ci sediamo. Allora, la serata di oggi è molto semplice. Qualcuno di voi un po' irriguardoso, aspettate, non mi stavo sentendo, qualcuno di noi un po' irriguardoso mi ha detto: che gioco giochiamo stasera, che gioco facciamo? Forse si riferiva all'incontro la volta scorsa dove abbiamo usato il sistema della lezione al contrario. Per quel signore che mi ha fatto questa domanda e per tutti noi dico che stasera siamo più canonici, più tranquilli, magari anche più noiosi, speriamo di no, e facciamo questo, facciamo, come vedete dal foglio e dal titolo, foglio che non ho resistito a non metterlo a data perché era troppo bello scrivere 11-11-11, non finiremo le 11-11, vorrei che finissimo anche un attimo prima, va bene i numeri ma va bene così. E come dice il titolo, ci fermiamo un po' sul genere letterario Vangelo, perché il Vangelo è un genere letterario e dentro questa affermazione mi piacerebbe con voi appunto sottolineare, puntualizzare, evidenziare alcune cose del genere letterario Vangelo, visto che noi con il prossimo venerdì, perché ormai è dentro le porte, il prossimo venerdì, lo leggerete anche sulla Parola dei Giorni in edicola da domani, inizieremo la lettura continua alle 5:15 e alle 21 del Vangelo secondo Marco. Saremo in chiesa, mi raccomando, e non vagolate venerdì prossimo qui per i locali, gli scantinati dell'oratorio, perché saremo di sopra. Tra l'altro, ma anche dopo faremo una piccola parte più tecnica riguardante i gruppi del Vangelo, ricordo, poi comunque sono tutte cose scritte sul calendario generale, però sul calendario generale ci sono 3 milioni di cose, quindi magari sfuggono, che i gruppi del Vangelo saranno quest'anno 5, il 16 di dicembre, il 17 di febbraio, il 30 marzo, il 27 di aprile e il 25 di maggio. Lo ripeto, dicevo, sono scritti anche sul calendario, c'è scritto gruppi del Vangelo, però è meglio prendere. Allora, 16-12, 12 sta per dicembre, 17-2, 2 sta per febbraio, 33, 3 sta per marzo, 27-4, 25-5. Avremo poi una serata più avanti dove con i 72, quello che ospito, faremo un po' come riepilogo generale, però da qui a giugno c'è tempo. E ricordo ancora che i gruppi del Vangelo saranno proprio sul Vangelo di Marco. Poi comunque alcune cose sui gruppi del Vangelo le dico alla fine del nostro incontro. Allora, genere letterario Vangelo, questa volta non ho usato, anche se è sempre molto comodo e soprattutto molto bello, la parola e giorni della settimana scorsa, anche se il brano era bellissimo, era quello di Cristo Re, ma per approfondire un po' il genere letterario del Vangelo faccio riferimento al Vangelo di Luca, lo faccio apposta, cioè non uso, se non so se vi siete accorti, ma non abbiamo mai usato brani del Vangelo di Marco, abbiamo usato tutto, Luca, Matteo e Giovanni, perché tanto poi su Marco ci stiamo, quindi questa è la ragione. E poi anche perché Luca è molto interessante per capire un po' che cos'è il genere letterario Vangelo. Tra l'altro adesso io leggo questi due testi, che è l'inizio del Vangelo di Luca ed è l'inizio degli Atti degli Apostoli, che sono sicuro suoneranno strani alle vostre orecchie semplicemente perché non compaiono mai nella liturgia. E dopo ne parliamo un attimo, adesso li leggo e poi mi dite la vostra impressione, soprattutto a partire dall'idea se li avete già sentiti questi pezzi oppure se vi suonano nuovi. Allora, leggo Vangelo secondo Luca, i primi 4 versetti del capitolo primo. il Vangelo secondo Luca inizia così: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi fra noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Leggo il secondo brano, che è l'inizio degli Atti degli Apostoli. Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio, fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli, che si era scelti dello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. Prima domanda: conoscevate tutti molto bene questi brani?
No.
Secondo sì, il primo no. Esatto. Il secondo sì, il primo no. Il primo non compare mai nella liturgia. Per cui vedete, per le cose che ci siamo detti tante volte, com'è importante leggere un libro della Bibbia dall'inizio alla fine, perché qui compare questo Teofilo, che è importantissimo. Importantissimo perché è l'idea che il Vangelo ha. E come sempre, io dico queste cose, miei cari, non perché siamo a scuola, qui non c'è nessuno che insegna, non c'è nessuno che insegna, siamo tutti qui a imparare, quindi io sottolineo alcune cose per aiutarci insieme a imparare. Non so se tutti hanno presente che il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli all'origine erano un libro solo. Sapevate? Allora ve lo dico io, ve lo ricordo io. Allora, all'inizio c'è il Vangelo appunto di Marco, che è il più antico, anche se non lo si sapeva. Una volta si pensava fosse Matteo. Se uno apre la Bibbia, e dentro la Bibbia c'è il Nuovo Testamento, e nel Nuovo Testamento ci sono i Vangeli, il primo che trova è Matteo, il secondo è Marco. In realtà il più antico è Marco, e dopo diciamo delle cose. Poi c'è Matteo, poi c'era Luca. Luca ha avuto l'idea di scrivere tutta la storia dall'inizio di Gesù fino a Paolo che arriva a Roma. È un proprio libro unico, quindi anticamente c'era Matteo, Marco, Luca e Atti insieme, e poi Giovanni. Poi, per fare ordine, si è diviso gli Atti degli Apostoli, ma è collegato, è tutto un'unica cosa di Luca. Infatti vedete, per questo inizia il Vangelo con un primo libro e poi un secondo libro, ma legati sempre con la questione di Teofilo. Ecco, proviamo a vedere, così semplicemente, facciamo passare i due brani che abbiamo tra le mani e facciamo qualche sottolineatura. E come sempre facciamo magari anche un pochino di interscambio, io dico delle cose, le aggiungete anche voi, così diventa una cosa meno noiosa. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi. Insomma, poiché molti hanno scritto i Vangeli. Voi sapete quanti sono questi molti? Quanto? Uno dice quattro? No, ce ne sono tanti. Perché ci sono i famosi apocrifi. Così diciamo anche una parola su questi eventi apocrifi. Allora, i Vangeli per sé sono tanti. confesso che non so neanch'io quanti sono, ma sono, non so, 20, 30. La questione è la differenza tra i Vangeli apocrifi e i Vangeli canonici. E anche qui cose molto molto semplici. I Vangeli, forse una cosa ve l'avevo già anche raccontata la volta scorsa, i Vangeli canonici sono quelli che la tradizione ha riconosciuto come veri racconti del Signore Gesù. I Vangeli apocrifi non è che sono, attenzione, tutte delle menzogne, è che c'è un po' un misto, non si capisce bene. C'è il Vangelo apocrifo secondo Pietro, secondo uno dei più belli è quello secondo Tommaso. Vangeli apocrifi nascosti semplicemente non sono stati riconosciuti dalla Chiesa perché hanno chiaramente dentro dei pezzi che rispondono alle fantasie che noi tutti abbiamo sul Vangelo. Sono fondamentalmente due. Poi tra l'altro su una di queste torneremo dopo se facciamo tempo. Allora, uno è sulla resurrezione di Gesù. Sappiamo che nei Vangeli canonici, Marco, Matteo, Luca, Giovanni, non si descrive cosa è successo alla resurrezione di Gesù, che è il punto più importante. I Vangeli apocrifi, per esempio, descrivono. So, per esempio, c'è un Vangelo che dice: due angeli scesero, andarono dentro il sepolcro, ci fu una grande luce, preso sulle spalle il corpo di Gesù, in quello il corpo di Gesù diventò glorioso, lo portarono al cielo. E la Chiesa ha detto: no, qui sa un po' di soppopera, sa un po' di... è una fantasia. E poi l'altra cosa divertentissima, ve l'ho già raccontata, sono le fantasie su Gesù bambino. Ve l'ho detta quella di Gesù di Giuda, no? Allora, sì, almeno. Allora, c'è un Vangelo che divertentissimo che dice che Gesù e Giuda da bambini erano amici. Però Giuda era birbante. Cosa faceva Gesù? Prendeva un po' di terra di fango, faceva una forma di uccellino, gli soffiava e lo faceva vivere. E Giuda era brutto e cattivo, lo uccideva. Gesù era bravo e lo faceva risorgere. E poi diceva, va bene da raccontare ai ragazzini. Forse, ma quelli di una volta, cioè quelli adesso ci sono dietro, ma questo è un esempio di Vangelo apocrifo. Ma però i Vangeli non canonici non sono robe brutte, sataniche, eccetera, sono cose anche molto fantasiose che magari hanno dentro degli elementi veri. Per esempio, c'è una frase del Vangelo secondo Tommaso che a me sa tanto di verità. Gesù che dice: chi sta vicino a me sta vicino al fuoco. Sul Vangelo è bella come frase, eh? Non è nei nostri Vangeli, però vedete qui non è tanto sbrodolare, fare storielline. Chi sta vicino a me sta vicino al fuoco. Wow, che frase bella. Per cui ci sono dei tesori, però non sono riconosciuti dalla Chiesa, e noi appunto ne abbiamo già a sufficienza dei nostri quattro. Però quindi quando Luca scrive c'è molta gente che... c'è molta gente che ha scritto e Luca vuol fare una cosa ordinata. Ecco, attenzione, vedete qui, poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, così come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi. Ecco, ricerche accurate, i Vangeli, questa è una cosa molto importante e che differenzia per esempio dalle lettere di San Paolo. Questa è una cosa. I Vangeli sono mediamente un testo accurato dove, e io sono molto contento che la volta scorsa durante quella lezione dove abbiamo fatto una falsa lezione per vedere qual era la vera lezione, qualcuno di voi a un certo punto, mi ricordo, mi ha detto un intervento molto bello, ma Don Dario, io avevo dato quella lettura estrema, esagerata, volutamente eccessiva e sbagliata di un brano di Vangelo, e qualcuno di voi ha detto: ma per capire un brano di Vangelo bisogna vedere cosa c'è scritto prima e cosa c'è scritto dopo, che è quella cosa che a me sta molto a cuore a me perché sta molto a cuore alla Chiesa, quella cosa che noi sperimenteremo leggendo un Vangelo dall'inizio alla fine, e la ragione che ha curato. La differenza con San Paolo è questa: magari uno prende la prima lettera ai Corinzi di San Paolo, no? A un certo punto San Paolo parla del tema dell'Eucaristia in un capitolo,
poi nel tema della risurrezione un altro, poi nel tema, non so, di come ci si comporta nell'assemblea un altro capitolo. Perché San Paolo, quando fa le lettere, questo è veramente molto importante per capire, appunto, per muoversi dentro la Bibbia con più saggezza possibile. San Paolo, quando scrive delle lettere, risponde a dei problemi che gli pongono, no? E quindi San Paolo è tutto un po' saltabeccante, non è un resoconto, una lettera di San Paolo non è un resoconto ordinato, perché è una risposta a domande che venivano fatte al momento. È come se voi mi diceste: Don Dario, facciamo una gita insieme, dove andiamo? Io dico: boh, andiamo a vedere la sindrome di Torino, l'avete già fatta, ma va bene. E poi un altro mi dice: ma Don Dario, ma mancano soldi in parrocchia. Sai perché mi viene sempre in mente il bisogno di soldi? Non so perché. Io dico: facciamo una raccolta straordinaria. Un altro mi dice: ma Don Dario, il muro della chiesa è scrostato. Ah, è vero, ma ridipingiamolo. È chiaro che tra andare a Torino, mancano i soldi, dipingiamo il muro, non c'è un grande legame, perché è una risposta a domande che vengono fatte. San Paolo, tendenzialmente, un po' diverso dalla lettera ai Romani, ma adesso non complichiamo troppo, è così. Il Vangelo, invece, è una cosa ordinata. Chi l'ha scritto, e poi dico una parola su chi l'ha scritto, ma vedete, non lo dico io, lo dice San Luca, perché San Luca avesse detto: oh, adesso metto giù di getto tutto quello che mi ricordo di Gesù perché non voglio dimenticare niente, è una cosa. Ma poiché è San Luca che parla del Vangelo di Luca, ma vale per gli altri che dice: ho fatto ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, ecco che il Vangelo ha proprio una sua intelligenza complessiva. Ciao. Vi dico un termine tedesco, tanto io il tedesco non lo so, qualcuno qui sicuramente lo sa meglio di me, si chiama redazione di Schichte questa, cioè la redazione del Vangelo, cioè tutto il libro ha un suo senso particolare. È proprio importante che un capitolo c'è una cosa, un capitolo dopo un altro ancora, c'è un'intelligenza, c'è un legame. Scusate, io lo ripeto fino alla noia perché è proprio una delle cose belle che noi potremmo vivere leggendo un pezzo dietro l'altro e che di solito non siamo abituati. La ragione però sta qui. È stata una ricerca accurata. Sono più antichi i Vangeli o le lettere di Paolo? Un po' timidi, ma comunque le lettere di Paolo. Ecco. Sono più antiche le lettere di Paolo perché sono venute prima, perché Paolo è andato in missione, c'erano dei problemi, ha scritto la lettera ai, la più antica di tutte, la prima Tessalonicesi, mi sembra sia del 51-52, guardo Giorgio e Giulia, magari mi correggono loro che sono saggi, 51-52, e tra l'altro siamo fortunati perché viene citato un funzionario romano, che noi sappiamo il perché, quindi, ecco, figurati, 51-52, Giovanni probabilmente è stato redatto oltre il 100, 50 anni, pensate 50 anni, provate a pensare, siamo nel 2011, è come dire che San Paolo è degli anni 60, l'Evangelo di adesso, 50 anni, perché hanno una funzione diversa, sono molto diversi. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa, perché proprio una persona... pochi giorni fa mi ha chiesto una cosa che ogni tanto viene fuori sul Vangelo secondo Giovanni, ma vale anche per gli altri. Una persona mi ha detto: ma Giovanni non è un po' presuntuoso? Perché se uno legge il Vangelo secondo Giovanni dice: questo è il discepolo amato, questo è il discepolo che scrive la verità, quella testimonianza di questo discepolo è vero, lo sapete tutti, uno dice, come se mettesse a dire: sì, io sono il parroco più bravo al mondo, non c'è nessuno meglio di me, non c'è a dire che calma. Ma è molto interessante questo su Giovanni, perché quando si dice Vangelo secondo Marco, Vangelo secondo Matteo, Vangelo secondo Luca, Vangelo secondo Giovanni, attenzione, non vuol dire, non è il concetto moderno dell'autore, non l'ha scritto Giovanni, non l'ha scritto Matteo. Adesso noi abbiamo un concetto di autore moderno, che se io scrivo una cosa ci metto Dario Balocco, e se uno mette una sua cosa e scrive il mio nome lo denuncia e viceversa. All'epoca non era così, non hanno scritto gli apostoli, ma attenzione, non hanno scritto loro. È una cosa ancora più bella e commovente. Il concetto era questo: Il cristianesimo si è diffuso, Paolo nell'esempio, con gli apostoli che andavano di qua e di là fondando comunità. Quelle che conosciamo di più sono quelle di Paolo, un pochino di quelle di Giovanni. Luca dice, ho fatto un resoconto ordinato, ma dietro ci sta la comunità che Luca ha fondato, che quando Luca ormai era vecchio, era anziano, era morto, il suo insegnamento è stato scritto dalla comunità, ma è il Vangelo di Luca perché è l'intenzione di Luca. Riesco a spiegarmi? È un po' come dire, non so, tra voi c'è stato Don Lorenzo, Don Paolo, Don Giuseppe, no? E finché loro erano qua, loro parlavano, facevano cose. Nel momento in cui vanno via, la comunità dice, io voglio proprio scrivere tutto quello che Don Paolo, Don Lorenzo, Don Giuseppe mi ha insegnato. Quindi non è che invento io delle cose. E scrivo Don Paolo, Don Lorenzo, Don Giuseppe, ma non è falso, ma è la scrittura di quello che l'Apostolo ha detto. Per questo nel Vangelo di Giovanni si dice questo qui, l'Apostolo più bravo, perché non è Giovanni che parla di sé, è la comunità che parla del suo apostolo che l'ha fondata e che ne è molto fiero e orgoglioso. Altrimenti Giovanni sembra un antipatico della prima linea. Ma è il concetto antico di autore, questo è importante. Quindi anche il nostro Vangelo secondo Marco non l'ha scritto Marco, ma è la comunità fondata da Marco che alla sua morte, diciamo, ha come sedimentato tutto ciò che Marco ha fatto e insegnato. Questo è importante. Tanto questo qui spiega perché a volte nei evangelici, nonostante siano curati, ci siano delle ripetizioni, delle cose strane. Tipico il Vangelo secondo Giovanni che ha due finali. Finisce prima in un modo, poi finisce in un altro, perché facevano parte entrambi della tradizione di questa chiesa e chi ha redatto alla fine del Vangelo, non volendo perdere nulla, ha messo tutto. Ci siete ancora? Mi sto perdendo? No, eh? Se no faccio come no. Sì,
io solo chiedere, allora sì. Questo spiega del perché non diciamo lettura del Vangelo di Marco, ma secondo Marco.
Bravo, è collegato a questa cosa qui, sì, questo concetto, questo modo di parlare riporta a questa intuizione. E notate come questo concetto è molto, molto più ecclesiale e molto meno individualista. Noi siamo più individualisti perché abbiamo il concetto moderno di soggetto e di autore. Cioè, il concetto antico, sia cristiano ma sia in generale, più legato al popolo, alla comunità. Anche perché poi, altra cosa importante, e questo sarà anche molto interessante per la comunicazione della fede che noi faremo nei gruppi del Vangelo, in generale per il lavoro di lezio. Il Vangelo prima di tutto era raccontato a voce e poi è stato scritto, ma la forma originale del Vangelo è il racconto. Io non dimenticherò mai uno degli insegnamenti più belli, mi spiace qui non avere fisicamente il Vangelo, più belli, che è importantissimo per noi. Questo qui è un insegnamento di Don Giovanni Moioli, che è stato mio professore, ma è un insegnamento della Sapienza della Chiesa, che diceva: non confondiamo mai la rivelazione dalla scrittura della rivelazione. Specifico un attimo. Io, voi, tutti noi amiamo i Vangeli tantissimo, altrimenti non saremmo qua. Ma il Vangelo secondo Marco, Luca, Matteo, il Nuovo Testamento, la Bibbia, non è la rivelazione, è la scrittura della rivelazione. Ma la rivelazione è la persona viva di Gesù e il suo Spirito Santo qui presente. Noi non siamo, come si dice qualche volta, una religione del libro, noi siamo la religione del risorto dello Spirito Santo. La scrittura, che è importantissima e quando viene annunciata solennemente nella Chiesa è presenza di Gesù come parola, è la scrittura. Domandina interreligiosa: qual è invece quella religione che si può dire veramente che è una religione del libro? Esatto, il Corano. Per il Corano la rivelazione, Dio, Allah, è diventato carta, il Corano. È molto interessante, per io adesso non sono un grande islamologo o islamista, come dici, si dice, ma è interessante, per un credente musulmano il Corano non è traducibile, perché sappiamo che ogni traduzione è un tradimento, traduttore, traditore. Ma se la rivelazione, la presenza di Dio è un libro scritto in arabo, tu non puoi tradurlo, non puoi. Da questo punto di vista è estremamente diverso il cristianesimo, e lo sto dicendo ovviamente senza alcun giudizio, non mi interessa giudicare, tra l'altro una cosa che già conosco poco il cristianesimo, figuriamoci l'Islam, ma visto che siamo anche in un contesto può essere interessante. Per noi Dio si è incarnato e c'è una scrittura che racconta questa cosa, senza essere offensivi, assolutamente con grandissimo rispetto, per un credente musulmano Dio si è incartato, è diventato carta. Maometto è come Giovanni Battista. Allora, noi abbiamo Giovanni Battista e gli chiamiamo Maometto. Giovanni Battista porta a Gesù, Maometto porta al Corano. Potremmo starci su 500 serate, però è importante questo, perché proprio nel momento in cui noi cerchiamo di stare attenti al Vangelo, ci dobbiamo sempre ricordare che il vero Vangelo è lo Spirito Santo, che attraverso le nostre vite, che attraverso la Chiesa. Il Vangelo è un aiuto, il Vangelo scritto è un aiuto splendido, potentissimo, ma è lo Spirito Santo, la presenza di Gesù. Cioè, se noi siamo cristiani è anche grazie al Vangelo, ma è perché lo Spirito Santo ci ha preso. Chiaro? Dubbi? Domande su questo? No? Andiamo avanti al nostro testo. Tra l'altro, le cose che vi ho detto adesso, magari in modo difficile, guardate qui, il versetto 4, no? Sempre il Vangelo di Luca, il versetto 4. Uno potrebbe dire, adesso San Luca ha scritto il Vangelo a Teofilo perché Teofilo inizia a credere. Invece guardiamo il versetto 4, cosa dice? Perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Cioè Teofilo è uno che crede già. E com'è la nostra situazione? Non è che noi non crediamo e facciamo un lavoro di lezio per credere, no, noi già crediamo, ma cosa facciamo? Perché facciamo tutto questo lavoro, questa fatica? Per renderci conto della solidità degli insegnamenti ricevuti. Noi crediamo in Gesù perché nostra mamma ci ha detto delle cose, nostro papà ci ha detto delle cose, la catechista, il prete, quando eravamo bambini, i nostri nonni. Ultimamente noi siamo cristiani perché lo Spirito Santo ci ha preso. Primo, si può essere, sapete che ci sono dei santi che non conoscevano la Bibbia? Sì. E guardate che penso che ormai sia chiaro quanto amiamo la Bibbia, quanto io personalmente ami la Bibbia e la Scrittura, quindi mi posso permettere di dire questa cosa con tranquillità. Però è importante perché questo ci evita ogni intellettualismo. Uno è credente perché c'è lo Spirito Santo e gli sono successe delle cose nella vita. Poi che è bello stare sul Vangelo per solidificare, capire di più, convertirsi, ti si apre il cuore, il Vangelo ti commuove, succedono cose belle, ne parli col fratello, impari tanto, scopri che sei indietro e hai voglia di camminare, tutto. Ma è difficile che uno che non creda legge il Vangelo e inizia a credere. Può succedere, Però, anche qui, vedete, non ve lo dico io, è scritto qua, proprio nelle intenzioni di colui che ha scritto il Vangelo secondo lui. Andiamo un attimo agli Atti degli Apostoli. Nel mio primo libro ho già trattato Teofilo, tutto quello che Gesù fece e insegnò fin dal principio. Questo è un brano un pochino più famoso perché il giorno dell'ascensione è una lettura. Fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli, che si era scelto in uno Spirito Santo, fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella disse che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Ecco l'altra cosa importante, ci siamo già raccontati più volte, però diventa molto preziosa per affrontare bene il lavoro sul Vangelo, in particolare sul Vangelo di Marco, è questo. Allora, non so se qualcuno di voi sa dipingere, probabilmente sì, io onestamente non è che sia un gran pittore. So però, un amico pittore, che quando uno fa un quadro, molte volte, poi ci sono mille tecniche, mille cose, dà sulla tela bianca delle mani di colore uniforme. Prima una mano, poi un'altra ancora, poi va avanti. Adesso guardate, non sono un esperto, quindi adesso non so se è colore olio, è tempera, l'affresco o che cosa. Il Vangelo, qualunque Vangelo, ha, e bisogna proprio stare attenti a questa cosa qui, due grandi passate di colore di fondo, e il più possibile bisogna sempre ricordarsene. Allora, la prima è questa, quella che dice San Luca. L'abbiamo detta anche la volta scorsa, quando vi ricordate, per quelli che erano presenti, quando c'era quel brano che Gesù aveva detto: avete capito tutte queste cose? E gli apostoli dissero sì, e giustamente voi avete notato un disastro. Perché? Perché gli apostoli hanno capito qualcosa solo con la Pentecoste, solo con la Pentecoste. Quello che qui si dice: Giovanni ha battezzato con acqua, voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Guardate, questa qui è una cosa che io ho messo a fuoco non tanto tempo fa, perché di solito uno dice: gli apostoli capiscono, credono con la risurrezione. Ma non è proprio vero. Se uno prende la finale del Vangelo secondo Matteo, Matteo 28, proprio le ultime righe recitano così, adesso non ho portato il testo, ma le cito più o meno a memoria, che Gesù appare loro, va su un monte, sta per ascendere al cielo, la gente si inginocchia di fronte a lui, dice il Vangelo, alcuni però dubitavano. Quindi Gesù è risorto, è stato con loro 40 giorni, sta ascendendo al cielo e ci sono ancora degli apostoli, in modo che ce l'hai, magari possiamo leggere questo, è Matteo 28, 1-10, o giù di lì. Ancora qualcuno dubita. Ecco, teniamola. Tanto questa è una cosa che ci aiuta molto nella vita, no? E non dare, io non so pregare, non dare, mi distrago, non dare, io non capisco, non dare. Io so. Tranquilli, rilassati ragazzi, rilassatissimi. Gli apostoli, in tutti i modi, il Vangelo ci racconta come non capivano. Hanno capito qualcosina con la Pentecoste. Cioè, non è bastato Gesù in carne e ossa. Non è bastato neanche Gesù risorto, ci è voluto lo Spirito Santo della Pentecoste. Trovato il pezzo, Raimondo?
Sì, sì.
Vuoi dirlo ad alta voce?
Gli undici discepoli tanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono.
Vai avanti, com'è che finisce?
Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato il potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
E finisce il Vangelo. Pensate, fine del Vangelo di Matteo, questi qui ancora dubitano. Notate Gesù che fa finta di niente. Cioè Gesù a un certo punto fa finta. Come se dopo tutte queste cose, vedete che qualcuno di voi mi dica: ma Don Dario, non ho capito, stiamo sul Vangelo di Marco o stiamo su Topolino? Faccio finta di non aver sentito. Perché uno gli cadono le braccia e solo quello dico perché siamo via al microfono, no? Però è interessante questa cosa, pensate, il Vangelo secondo Matteo poi è un Vangelo serissimo, ufficiale, Marco è molto più dopo, dico delle cose, ieratico Matteo, alla fine ancora dubitano e Gesù fa finta di niente perché ha capito anche lui che è uscendo lo Spirito Santo. Tanto non so se voi, dico una cosa molto commovente su Gesù, ma quando uno, non so, è genitore, fa fatica con i figli, e nonno fa fatica con i nipoti, e prete fa fatica con i parrocchiani, qualunque riferimento è totalmente casuale, uno si deve sempre ricordare che Gesù non ha cavato un ragno dal buco, cioè Gesù Cristo, uno dice buffone che passava di lì, cioè Gesù non è riuscito per certi versi a cavare un ragno dal buco, ce l'ha fatta lo Spirito Santo, e poi grazie allo Spirito Santo San Paolo ha diffuso il cristianesimo di per sé, non Gesù, ma non perché Gesù venne importato in San Paolo, perché la sua passione è stata certamente la morte in croce, ma è stata una passione, ed è una cosa molto commovente che noi vedremo. A me piace moltissimo leggere il Vangelo cercando di mettersi proprio il più possibile alla parte di Gesù e dire ma che fatica che hai fatto, ma che fatica, e parli e non capiscono, e fai miracoli, ti fraintendono, e dici delle cose, viene fuori il contrario, e dici 1, 2, 3, ti dicono cosa hai detto A, B e C. Infatti ogni tanto, a un certo punto c'è un pezzo che ti dice generazione adultera peccatrice, fin quando stanno ancora con voi, fin quando vi dovrò ancora sopportare, se non ne può più, insomma, come i genitori con i figli esasperati, cioè no, basta, poi riprende. Ecco, allora questo da un lato commuove verso Gesù e dall'altro lato ci riconcilia di più con i nostri limiti. Per cui la prima pennellata che c'è nel Vangelo, tutto il Vangelo è scritto alla luce della Pentecoste. Quindi c'è questa grandissima luce di intelligenza, di comprensione che attraversa tutto il Vangelo, anche quando si parla di Gesù bambino. Marco non c'è Gesù bambino perché è solamente Marco, Matteo e Luca. Quindi c'è un primo faro che è il faro della Pentecoste resurrezione. Potremmo dire che illumina di luce dorata tutto il Vangelo. Dall'altro però, appunto per le cose che ho detto prima, il Vangelo ha tutta una luce nera. Perché raccontando ciò che è successo prima della Pentecoste, fondamentalmente racconta una cosa che non funziona. Se vi dovesse capitare di leggere, per esempio, stiamo sul Vangelo di Luca e degli Atti. Una sera voi vi prendete il Vangelo di Luca e ve lo leggete tutto. La sera dopo vi prendete gli Atti degli Apostoli e vi leggete tutto. Vi fa respirare di più gli Atti degli Apostoli. Perché gli Atti degli Apostoli c'è fondamentalmente il polo della Pentecoste. Il Vangelo ha sempre dentro questo peso oscuro, doloroso, necessario della croce e del fraintendimento. Tanto per dirne una, per chi partecipa alla messa anche nei giorni feriali, tutta quella lunga serie di brani apocalittici, anche la volta scorsa, e ci sarà pianto, e stridori di denti, e guai a coloro che allatteranno, e Gerusalemme sarà circondata, e massacro, distruzione, condanna, ira. Però è la luce nera della croce, cioè c'è Gesù che sta andando a morire. Se pensate che domenica inizia l'Avvento, che bello, c'è un bel Vangelo, preparatevi, le due domeniche di Avvento sono una roba. Sono lunghe come la fame e tristi come non so che cosa, perché sono i brani apocalittici. Probabilmente, come vi ho confessato la volta scorsa, se svicolo sul Vangelo domenica, sappiate, ma è una cosa, e cingeranno d'assedio, e massacreranno, e uccideranno, e distruggeranno, e quelli che scampano saranno uccisi anche loro. Ma è la luce buia della croce, che in alcuni brani è assolutamente, soprattutto in Giovanni da questo punto è diverso, perché in Giovanni il polo della Pentecoste, della luce, è ancora più pervasivo, ma nei sinottici, soprattutto in Marco e in Matteo, è molto, molto forte. Però ecco, quando leggiamo queste pagine qua, ricordiamoci che Gesù sta andando a morire. Per esempio, quando Gesù fa quel miracolo, l'unico miracolo che fa dove qualcuno ci rimette la pelle, che è il fico. Vede un fico, non so se avete presente, lo troveremo anche, che non dà frutti e lo secca, e gli apostoli il poverino, ma non è la stagione, no? È bellissimo, no? Come uno che va a cercare fragole a dicembre, non le trova, brucia il prato, cioè fragole a dicembre, però è... Sì, Lorenzo, ti perdono perché ci sono così. E perché appunto c'è questo fatto che Gesù è vicino alla sua morte, alla sua passione. Ci torneremo sulla questione apocalittica fra 3 anni, quando ci toccheranno quei brani. Per fortuna questo primo anno abbiamo Marco 1,4, siamo più schietti. Ecco, però i due poli, la luce della Pentecoste, dove finalmente si capisce qualcosa, si capisce anche il senso di passaggi oscuri, dolorosi come la croce, però la luce della croce che fondamentalmente attraversa tutto il Vangelo, perché il Vangelo porta alla croce. Quindi piccola pausa, è chiaro fino a qui? Mi sono spiegato? Domande, dubbi, perplessità, questioni? Sì, aspetta. Sei qua? Sì, ti faccio quello al microfono, dai. E va bene, si sente, dai. Vabbè, ripeto io, dai. Ripeto io, dai.
Cioè, lei ha detto che Gesù non è mai riuscito, prima della Pentecoste, non è mai riuscito nel suo intento, cioè non è mai riuscito a farsi credere, a farsi... cioè dove gli altri sono rimasti delusi. E quindi per lui sarebbe stata una delusione per Gesù di questa cosa qua. Beh, io la interpreto in un momento molto diverso, non una delusione, perché Gesù sapeva, cioè era cosciente che tutto quello che noi leggiamo, eccetera, non ha raggiunto il momento che gli apostoli capissero. Non è stata una delusione, non è stata una perdita per lui, ma lui sapeva che non era giunto il momento della comprensione.
Ripeto ad alta voce l'intervento di Pina, perché sicuramente in fondo non l'avete sentito, spero di dire bene. Pina sottolineava il fatto che questo, e ringrazio molto per questo intervento, perché mi permette di fare un rilancio sulla nostra vita di tutti i giorni. Che Gesù, appunto, che io adesso appunto ho anche caricato un po' i toni, ma non andando molto distante dalla verità, che fondamentalmente Gesù, prima della Pentecoste, non è riuscito a farsi capire non nel senso intellettualistico, potremmo dire a farsi amare, tranne da alcune figure eccezionali e periferiche, cioè il centurione crede, la peccatrice crede, e quindi figure un po' tangenziali, di passaggio ce la fanno, ma le figure fondamentali, non solamente gli scribi, i farisei, cioè i capi della religione a cui erano i primi destinatari del messaggio, ma persino i suoi apostoli, come abbiamo visto secondo Matteo, dubitano. Appunto Pina sottolineava appunto che lui comunque in questa delusione sapeva che non era ancora arrivato il tempo, e anche questo è profondamente vero, la coscienza messianica di Gesù, che nella fede sa che affronta queste prove tremende, forse anche la croce, e tra l'altro dicendo questa cosa sul non comprendere mi permetto quindi di sottolineare che la croce non è stato un episodio della vita di Gesù, cioè è vissuto tranquillo, poi però l'ha preso e l'ha messo in croce, è stata un'impressione trasversale. Gesù è continuamente all'ombra della croce, anche quando è Gesù bambino, infatti Erode lo vuole uccidere e scappano in Egitto ed è bambino, ma anche l'esperienza, e questa è una cosa che ci dovrebbe ricordare quanto sono preziosi i nostri tempi. Io ricordo un intervento di Marco Mangolini, 2, 3, 4 lezioni fa, quando avevi detto, certo appunto, se ripeto bene il tuo pensiero, notavi appunto la fortuna che avevano avuto gli apostoli di averlo conosciuto di persona, di essere stati con loro. Però è anche vero che se rispetto all'Antico Testamento, il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento è come Dio che dice, non basta che io stia nell'alto dei cieli, che mandi i miei profeti, che mandi la legge, che guidi il popolo, perché il popolo rimane duro di cuore. Quindi, poiché il popolo di Israele non si converte, non cambia, non si muove dalla sua posizione, allora io che sono qui in cielo devo scendere. Che è tutto il mistero dell'avvento, dell'incarnazione, il Natale. Noi cosa festeggiamo Natale? Dio che è sempre stato nell'alto dei cieli, anche con il popolo di Israele, ha mandato i profeti, ha mandato la legge, ma Dio è nell'alto dei cieli. Il grande rifiuto rispetto a Gesù dell'ebraismo è: Dio non può diventare uomo, non può, perché Dio sta nei cieli. Ecco, c'è tutto un modo molto vero di leggere la Bibbia, dove si vedono dei profeti, dove Dio dice, insomma, se io continuo a dire venite qui, venite qui, venite qui, venite qui, venite qui, e voi non vi muovete, o io continuo a dire all'infinito, o faccio io il contrario, vengo io a voi. Che è un po' la cosa che ha fatto Dio, no? Per mille anni ha detto al popolo, vieni, 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 questi stavano lì, ok, vengo io. Dio ha fatto uomo. L'esperienza di Gesù è che non basta. La questione dello Spirito Santo, se volete anche la questione dell'Eucaristia, che cos'è? È che uno dice, beh, sono venuto fino a qui, basta? No, non basta, è ancora una roba esterna. In effetti, nel momento in cui Dio è nell'alto dei cieli, può sembrare esterno, ma io sono qui adesso, no? Uno dice, che bello, sei vicino, sei arrivato, faccio finta di fare Gesù nella mia grande umiltà, no? Però sono ancora esterno, perché voi comunque siete lì e io sono qui. Allora, la morte e la resurrezione di Gesù vuol dire che il Signore Gesù diventa presente come Spirito Santo, come Eucaristia. L'Eucaristia ha questa cosa incredibile, che tu quando fai la comunione apparentemente Gesù sparisce. Cioè la differenza tra parlare con una persona e ricevere l'Eucaristia è che se tu parli con una persona, se sto parlando con Lorenzo, beh, Lorenzo è lì, io sono qui, e vabbè, siamo vicini, però tu sei lì, io sono qui. Quando io ricevo l'Eucaristia, addirittura Gesù sparisce. Perché Gesù presente come Eucaristia è ancora più vicino di Gesù presente quando era con i suoi apostoli. Ed è la novità della nostra situazione di cristiani dopo la Pentecoste. Così vicino, ma notate come ancora la luce della croce, cioè ci sono teologi che hanno riflettuto su questa cosa, cioè non basta che Dio diventi uomo. Dice, più di così al massimo. No, diventa pane, diventa cosa? Perché il pane ti diventa ancora più vicino, e tra l'altro sarà un filone, c'è tutto un filone eucaristico attraverso il quale leggere il Vangelo di Marco. Il pane ti è ancora più vicino di una persona, così vicino che tu lo mangi. E tra l'altro lo fai scomparire. Questa cosa qui è perché noi, vabbè, possiamo dirla, ma neanche intuiamo che cosa sia probabilmente. Voi che ascoltate, io parlo a tutti noi insieme. Ma è l'unico livello probabilmente attraverso il quale si riesce ad avere un contatto tra mille fatiche reale con Dio. Perché Gesù di persona non bastava. È impressionante questa cosa qua. Personale anche sulla fatica che fa il nostro cuore. Ecco, tra l'altro noi, e poi mi fermo su questo punto perché lo sento come un punto particolarmente prezioso, la fatica che anche noi facciamo stasera quando faremo la lezione, che è l'esperienza somma per noi, è l'Eucaristia, ma insieme anche Gesù presente come parola, questo anche masticare la parola, questo starci su, questo anche appunto far fatica. Lo riconosciamo, perché è anche una fatica, no? Vi stancate voi, mi stanco io. E perché che il Signore entri dentro di noi? Cioè siamo resistenti, no? Come se Gesù sono le mie dita, e voglio far così, il mio petto respinge, mica lo prende il mio petto con delle dita, non entra, sta fuori sempre, sempre. Io sto alla porta e busso, se uno apre, uno suba le nocche e la porta. E c'è un
una resistenza che solamente lo spirito, quindi poi l'Eucaristia e tutto, riesce a in qualche modo a vincere. Mi fermo, se sono andato troppo per rane ditemelo, se mi sono spiegato, se nascono domande, se ditemi. Sì. Per vivere? Sì, senza quel pane sì. Il cristianesimo, con tanta pace dei nostri amici e confratelli protestanti, è in fondo l'Eucaristia. Sì, a lei?
Penso quello che stai dicendo adesso, del contatto così fisico che entra dentro ciascuno di noi. Per cui è Dio che entra dentro a ciascun uomo per poter essere efficace. E mi viene in mente che il primo passo fatto nel Nuovo Testamento, cioè nel Dio che dice adesso vengo, è nel grembo di Maria.
Benissimo.
Il Dio che è la prima persona nel Nuovo Testamento in cui entra dentro è Maria.
Perfetto.
E dopo entra prima in lei e dopo al compimento della Pentecoste entra in ciascuno di noi, cioè si è propagato da Maria a tutti i cristiani. Pensava a Giovanni 1.
Splendido, questa cosa merita solamente che io la dica ad alta voce. Sì, la prima persona che riceve l'Eucaristia è Maria, nel senso profondo, che è bellissima questa cosa qui. Vedete come i misteri cristiani hanno una loro luce commovente. La prima è Maria. E poi con la Pentecoste, pian piano, un pochino, passo in passetto, un po' si va avanti, un po' si va indietro, non si. È una questione di entrare dentro. Entrare dentro. Pensate anche qui, noi che anche giustamente pensiamo che essere cristiani sia fare questo, fare questo, fare questo, fare questo, fare questo, fare quest'altro, è importante, eh? In realtà è far entrare. Uno dice, far entrare è facile. Prova. Assoluta.
La coscienza che assumendo l'Eucaristia diventa parte di noi. Mm-hmm. Ma se non lo pensi...
Se non lo pensi, se non lo senti, se non lo credi, certo.
Se lo spirito lo pensi, allora diventa tanto più...
Sì, se non lo pensi, poi nel senso ampio di pensiero, non solamente il senso intellettuale, se non ti affidi, se non ti commuovi, se non... L'Eucaristia appunto comunque rimane la cosa, arrivo Marco, meno magica che ci sia, cioè non è una magia. Se uno appunto riceve l'Eucaristia di fuori dalla consapevolezza, nel senso che non serve, cioè non serve. Un veleno, se lo prendi, anche se non sei consapevole, ti uccide ugualmente. L'Eucaristia, al di fuori della nostra libertà, non può niente neanche lei, certo. Marco?
Ma pensavo che anche nell'Antico Testamento ci sono dei passi che parlano della parola come banalizzata.
Sì.
Quindi, cioè, certo è antico.
Vero.
Penso che poi il fatto della persona che non è sufficiente in contatto con l'uomo lo vediamo quotidianamente con le persone. Mm-hmm. Io e mia moglie non basta vedersi. Non basta neanche abbracciarsi,
certo.
Cioè, il limite della persona umana, della vita terrena, è proprio un limite dovuto da spazio e da confini.
Sì, sì.
Quindi in questo senso io parte anche questa cosa, però l'uomo è la finestra.
Sì, ma Irene, volevi dire qualcosa? No, erano assentivi? Ok. Va bene, ultima nota, mi rendo conto di essere stato poco in specifico su Marco, ma lo saremo quando poi rivediamo, adesso vi dico come i 72. I quattro Vangeli hanno sicuramente una fisionomia diversa, partendo dal fondo, il più spirituale, il più profondo, il più particolare è Giovanni, poi Luca, poi tornando indietro a Matteo, il primo è Marco. Cardinal Martini suggeriva di, se uno deve iniziare i Vangeli, iniziare dal Vangelo di Marco. Marco è quello che più
di tutti mette in luce la provocazione che è Gesù. Gesù in Marco è provocatorio, saltellante, non sta mai fermo, un po' tarantolato in Marco, mentre in Giovanni è sapiente, vede tutto, sa tutto, comprende tutto, perché siamo alla fine. Marco ha questa caratteristica. Marco è molto povero di parole da un doppio punto di vista, di discorsi di Gesù. Ci sono alcune parabole, ma non tanto. C'è la parabola del seminatore, alcune altre, ma non tanto. E è anche molto semplice come linguaggio. Ha un linguaggio molto, molto semplice, spesso va avanti per frasette con la virgola. Gesù fece questo, scusate quel punto, Gesù fece questo, Gesù andò di là, Gesù disse, e Gesù gli fecero questo. Pic, 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 pic. Ed è il Vangelo che più di tutti mostra come il Signore interrompe, ribalta i nostri usuali modi di pensare, di vedere, di credere. È particolarmente provocatorio. Nel suo essere brevissimo, perché sono, avete sentito quando dicevo di leggere il Vangelo secondo Matteo, era Matteo 28, Marco arriva al capitolo 16, che per di più è anche aggiunto, ma questo vedremo tra qualche anno. È molto sentito il Vangelo, io ve lo ripeto, potrebbe essere una grande e bella cosa per prepararsi a questo cammino di lezio, una sera leggerselo dall'inizio alla fine. Ci mettiamo non più di mezz'ora, non più di mezz'ora, a leggere il Vangelo di Marco. Se non ci sono più osservazioni, qualche nota sui gruppi del Vangelo. C'è una nota. Sì.
Quando avrà scritto Luca, non esistevano, scrivevano sui giochi.
Sì.
Il problema penso che sarà stato anche quello di finire i numerati per finire gli ordinati da allora.
Sì.
Perché poi è chiaro che quando uno dopo stampa un libro deve finire le pagine d'ordine, no?
Sì, 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 ci sono anche questi problemi di scrittura dei libri. Per esempio, la divisione in capitoli del Vangelo è seguente, non è originaria. Capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3 sono tutte cose venute dopo, appunto. Un conto sui libri, un conto sui papiri. Poi è anche interessante, ma questa è una cosa tecnica, anche per il Vangelo di Marco. Noi, interessante questa cosa qua, vado molto veloce perché il Vangelo nel senso, noi non ce la... Nella Chiesa non c'è il Vangelo nel senso di un rotolo dove ci sia tutto Marco, ma ci sono tutta una serie di pezzi di rotoli dove il Vangelo di Marco è l'insieme che sembra più coerente tra pezzi che abbiamo. È una cosa molto interessante, ma la forma scritta del Vangelo, adesso lo faccio breve perché è tardi, è instabile o non è perfettamente stabile, perché comunque noi non abbiamo, uno dice, oh che bello, vado in Vaticano e hanno qui il Vangelo di Marco. No, abbiamo una serie di rotoli che concorrono a fare il testo che noi abbiamo tra le mani, che ovviamente è in greco, poi è diventato in latino ed è in italiano, ma non ci abbiamo un libretto bello fatto, ce l'abbiamo noi. E anche molto affascinante, un grande esperto di queste cose qui era Martini, ed è ancora, giusto? Grazie, ottima cosa. Martini, anche se purtroppo non è più ricercatore attivo, ma bellissimo quando lui racconta per esempio i criteri, magari qualche volta potremmo farlo, no? I criteri con cui si cerca di capire se un pezzo di papiro o un altro pezzo di papiro risponde di più all'originario rispetto uno all'altro. E uno dei criteri più commoventi è quello della lectio difficilio, cioè se tu hai un brano nel Vangelo dove c'è Pietro che fa una brutta figura e tradisce Gesù, Pietro che fa una bella figura e sembra più bravo di tutti e devi scegliere uno dei due, dici ma sarà vero quello che è più difficile da scrivere, cioè che Pietro ha tradito, perché è più facile che un Vangelo ti scriva che Pietro è stato bravo e buono. Adesso detto così, detto velocissimo, ma è interessante questa cosa che si chiama lectio difficilio, cioè che dove ci sono dei testi che dici ma potrebbe essere uno, potrebbe essere l'altro, scegli quello che è probabilmente il più difficile, perché quello è quello giusto, uno dei dei mille criteri poi ci sono stati, io per primo non conosco affatto e conosco molto poco. Dicevo, gruppi del Vangelo, con Giorgio e con Dida abbiamo messo qua giù, scusate, qua giù, qua sul tavolo, sì? Sì, poi da Don Brown a Compagnia Bella c'è di tutto, ma la cosa originaria con i Vangeli è che sono Vangeli con tanto, tante fantasie, ma non a fin di male, che appunto non sono necessari per il nostro cammino di fede, però con dentro anche delle cose belle, ma magari tra 30 anni faremo anche qualcosa sui Vangeli apocrifi, per ora siamo sui nostri. E qua sul tavolo potete venire a vedere un'ipotesi ancora assolutamente appunto ipotetica di abbinamenti degli animatori dei gruppi del Vangelo, a partire dai nomi che avete segnato nelle volte scorse, con le famiglie ospitanti. Li lascio qua, finito, adesso finiamo per un secondo, facciamo una preghiera, possiamo venire a leggere. Se poi ci sono dei dubbi, delle domande, delle questioni, una riga di mail a Giorgio, Adida, a me, oppure una nota, e mettiamo posto in modo definitivo. Perché prima di iniziare con le lezioni, cioè con i gruppi del Vangelo, questa è l'ultima lezione che abbiamo fatto, appunto così un po' propedeutico, un po' didattica. Da venerdì iniziamo con le due lezioni, che ho già detto, 5 meno un quarto e 21, ma il primo di dicembre, giovedì primo dicembre, ci troviamo qui in un'aula, probabilmente in teatro, perché qui c'è il corso dei fidanzati, stiamo qui nel nostro teatro, e facciamo un punto operativo con tutti gli animatori dei gruppi di Vangelo e con coloro che ospitano. Anche indicazioni molto tecniche sull'accoglienza, su queste cose. Giovedì primo di dicembre, dove avremo gli abbinamenti definitivi, di cui qui potete leggere una falsa riga, una traccia, e poi da qui al primo dicembre definiamo in modo completo. Ok?
C'è solo quella copia che abbiamo tutti dietro?
Sì, 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 no, due copie, una qua, no, adesso non ve la sto a leggere perché diventa una cosa noiosa, però l'altra la metto qua con calma. Ok. Ci alziamo. Come ci ha ricordato Alessandro, è Maria la prima che ha fatto esperienza piena del Signore dentro di lei, ed è anche la figura che campeggia nel tempo di avvento che ci stiamo preparando a vivere. Per questo diciamo: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Grazie. E buona serata.